Proviamo a registrare il prologo.
Ma perché doveva fare il prologo?
Che ne so, neanche non lo so. Cioè, è un momento così.
Ma io ti dico che secondo me questo episodio sarà più lungo del precedente.
Probabilmente hai una sensazione giusta, se tu che sei preparato.
Ma si può registrare il prologo dopo aver registrato l'episodio?
Si può far tutto nella vita.
E quindi sapere che l'episodio dura di più del precedente?
Assolutamente sì.
Vabbè dai, allora diciamo che semplicemente io faccio così. Ascoltando Born to Run del boss Bruce Springsteen, diamo il via alla seconda puntata della prima stagione di Pick and Pop, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo. È sufficiente come prologo? Signore e signori, è con noi Massimo Caiolo. Benvenuto Massimo a Pick and Pod, grazie per aver accettato il nostro invito. Come stai?
Sto molto bene, grazie Nicola, grazie Massimo del vostro invito, sono molto felice di essere qui.
Siamo felici noi. Massimo è il presidente della SD, l'associazione sportiva dilettantistica Run and Jump, ma soprattutto è il responsabile di numerosi progetti, tutti legati alla pallacanestro, che cito brevemente ma dei quali parleremo in questo episodio. Basket Orfeo, Horus in collaborazione con Usmi Basket del presidente Edoardo Berti, PFP, pallacanestro femminile Padova, e Baskin Padova, dove il termine Baskin è l'unione di basket e inclusivo. Caro Max, con Massimo abbiamo davvero la fortuna di poter fare una chiacchierata a 360 gradi sul basket.
Grazie Nick, è proprio vero. Ciao Massimo, sono felice che tu abbia accettato il nostro invito e non con l'accetta. E questo invito, nostro invito di trasmissione, ci accomuna l'aver iniziato giovanissimi. Tu al Trepini, io qualche anno prima alla Frescura, palestra della Virtus di Via Tardi per la precisione, per chi non lo sapesse. Allora, primi anni 90 sei alla Virtus come allenatore, nel 96, anno in cui alleni C1 a Rovigo, fondi l'Orfeo, Patavium Petrarca in B1, finali nazionali con l'annata 81 del Petrarca a Reggio Emilia, Reggio Calabria, errore, il ritorno in Virtus, un curriculum di tutto riguardo.
Sì, l'idea del nostro podcast, Massimo, è quella di parlare di basket ovviamente. Ma non posso non chiederti del tuo viaggio estivo in motocicletta, on the road, con tua figlia, 7 giorni da Roma a Padova, passando per il Gran Sasso, Amatrice, Norcia, Spoleto, eccetera, eccetera. Che avventura è stata? Che Italia avete visto e che Italia avete trovato?
Ti comunico che Nick mi sta stressando la vita da una settimana per questa tua domanda, vai.
Io l'avevo anticipato che è una domanda con interesse particolare, perché è padre di due figlie, molto piccole ancora, però mi incuriosiva molto questa vostra avventura in moto.
È stata una grandissima avventura. Mia figlia è stata la miccia che mi ha fatto comprare la moto a 50 anni e quindi glielo dovevo. È un piacere per un papà fare un viaggio con i propri figli, anche perché ormai saranno gli ultimi anni che me li concede. Abbiamo colto l'occasione del concerto dei Maneskin a Roma, che ho fatto l'accompagnatore anziano, e un pochino mi sono sentito un po' fuori luogo vista l'età media del pubblico, e poi lì mi è venuta l'idea di farmi arrivare la moto a Roma, grande, e risalire grande l'Italia piano piano con mia figlia.
Bellissimo.
E così è stato. Non avevamo tappe prefissate, l'idea era quella di non prendere mai l'autostrada, di fermarci appena vedevamo qualcosa che ci piaceva. L'Italia è meravigliosa, stare con i propri figli è un tempo che ti dà energia e piacere di vivere, e quindi è stata veramente una grandissima settimana che continuiamo a ricordarci, continuiamo a riguardarci le foto, a raccontarci gli aneddoti, le stupidaggini. E vediamo un pochettino la prossima estate dove ci porta la moto.
Bellissimo.
C'è un altro progetto allora.
Massimo è l'uomo dei progetti.
Sono l'uomo dei progetti, hai ragione Nicola.
Non riesce a stare proprio fermo, questa è una bellissima qualità. L'ha nominato prima Max, sono più di 25 anni che sul territorio c'è il Basket Orfeo. Come era nata l'idea in quel lontano 1996? Come mai questo nome Orfeo? Come procede dopo queste nozze d'argento di 25 anni ormai passate il basket orfeo.
È nato assolutamente in maniera casuale, perché io contemporaneamente a allenare basket,
sì,
mi ero iscritto a matematica, avevo il pallino della matematica, però non riuscivo a portare avanti matematica, e quindi a un certo punto ho detto basta, non alleno più, io già facevo il professionista in Virtus,
sì,
poi ero andato a Rovigo a allenare la Serie C, e ero con la pallacanestro un bel po' impegnato. Decido di smettere, di dedicarmi un anno, due anni per chiudere matematica, e però dico, però questa cosa qui di provare, avevo trovato una tenso struttura che adesso l'ha rilevata l'università dietro via Savonarola,
sì,
e ho detto beh, però un pomeriggio o due così vediamo di tenercelo, intanto questo non mi limiterà sicuramente gli studi.
Chiaro.
E i miei nipoti erano in prima elementare, quindi hanno portato i loro compagni, ed è nato così, perché non dovevo allenare, ecco, certo. Era un anno dedicato allo studio. Ed è nato
un anno dedicato allo studio e 25 anni
e lasciamo
anni
stare come è andato lo studio. Sono contento di aver passato i geni della matematica a mio figlio, speriamo che lui, certo, riesca a completare quello che non è riuscito il padre.
Sicuramente sarà così. Ascolta, ma 25 anni dopo, quindi mini basket Orfeo è fortemente in salute, tu operi soprattutto, voi operate soprattutto nella zona del centro della città di Padova, giusto?
Noi operiamo in centro, assolutamente sì, fino al quartiere di Brusegana,
sì,
con la palestra della scuola elementare Arcobaleno.
Sì.
Dall'anno scorso abbiamo anche rilevato la palestra Frescura,
sì,
la sede storica, della Virtus, sì, storica, certo, per vicissitudini legate allo spostamento del baricentro della Virtus verso Sarmeola e Chiesa Nuova,
sì,
la palestra della Virtus non più idonea a un basket di alto livello è rimasta, certo, inutilizzata, e per noi invece è una risorsa incredibile per, certo, la pallacanestro che proponiamo, che è una pallacanestro di base e di avviamento. Mm-hmm. Nel senso che mini basket Orfeo nasce come realtà dopo scolastica di avviamento alla pallacanestro, dove chiunque
possa
accedere e iniziare, certo, questo gioco e vedere poi come va. Ecco. Quindi l'intuizione di 25 anni fa fu quella di riuscire a attivarci in più scuole elementari, uh-huh, dove agganciarci nel dopo scuola e iniziare mini basket. Alcune scuole avevano un'aula come palestra.
Sì, classico.
Ecco, classico,
sì, classico,
assolutamente.
Ma ha detto che è classico, purtroppo.
Però questa è stata una felice intuizione, perché abbiamo avuto dei numeri assolutamente importanti e poi anche una facilità di reclutamento,
certo,
per poi le squadre giovanili che si sono formate dopo.
Sì, esatto, di squadre giovanili vi occupate, ti occupi con il progetto Horus, che è appunto una collaborazione con l'USMI Basket. OR sta per Orfeo, US sta per USMI Basket, che è l'Unione Sportiva Madonna Incoronata. Io la conosco bene perché è il mio quartiere di nascita e nel lontano 93-94 ho iniziato a giocare all'USMI Basket con Stefano Zecchinato, e c'erano già la Lucilla e Luigi, che poi hanno passato la mano a Edoardo Berti. Voi collaborate insieme, è un progetto giovane perché è nato un paio d'anni, forse prima del lockdown, quindi sono circa 4-5 stagioni, adesso ci dirai tu meglio. Comunque un bel progetto solido che mette insieme tanti ragazzi, quindi dà la possibilità a tutti di avere uno spazio, chi con qualche campionato più agonistico, chi con qualche campionato più ludico, però un bel bacino d'utenza.
Hai detto giusto, Nicola, siamo in grandissima amicizia con Edoardo Berti, e questa amicizia, oltre che una vicinanza territoriale,
certo,
perché la realtà USMI è a Sacra Famiglia,
sì,
e noi siamo San Giuseppe, Brusegana e Centro Storico, ci ha permesso di unire le due forze e creare questo progetto che si chiama Horus, e che il nome l'ha dato un ragazzo, c'è stato un concorso,
sì, bello questo.
E quindi sì, è vero che è l'unione di Orfeo e USMI, però dà l'idea di questo dio egiziano,
certo,
che è un dio molto particolare, che ha un occhio verso l'esterno, un occhio verso l'interno, quindi verso quello che possiamo fare nella realtà esterna, ma anche sempre mettendoci interiore, in prima persona in discussione. E poi c'è questa H nell'Horus, che Edoardo ci tiene molto, che è l'H, abbiamo deciso che è l'H di una filosofia nordica. Che è la IG, no? E che è l'idea di star bene, no? Di lavorare e di avere un'attenzione sul benessere, sui tempi dei nostri ragazzi, delle famiglie, dello stare insieme, dell'accoglienza dei nostri ragazzi, ma anche di quelli che possono arrivare, in un concetto di promozione del benessere. Ecco, che ovviamente alle volte va di pari passo con un'attività sportiva agonistica, altre volte invece deve cercare anche di trovare dei suoi aggiustamenti.
Certo, quindi sicuramente una novità sul territorio, perché è stata, secondo me, almeno tra le proposte sportive che ci sono a Padova, forse nell'ambito di basket la più fresca da questo punto di vista, che mette insieme appunto due territori vicini. Voi giocate su varie palestre, la palestra di Via Lucca, la palestra delle Inaudi, giusto?
Quindi esatto, nostri centri principali per l'attività giovanile sono la palestra di Via Lucca e la palestra delle Inaudi, anche se la palestra frescura di Via Tadi è ormai full, perché abbiamo così tanti ragazzi che non bastano due palestre.
Okay. Legato ovviamente prima con Orfeo e dopo successivamente con Horus, ci sono anche delle attività non solo in quella che è la classica stagione sportiva da settembre a maggio, ma ci sono sempre le iniziative estive. So che voi fate il camp, mi pare sempre a Lignano, se non ricordo male. Sei stato anche in montagna di recente.
Noi abbiamo iniziato tanti anni fa con i camp estivi e adesso ormai molte società propongono il camp, posso dire di essere stato tra i precursori.
Tanto
del
per
camp.
Dire un altro progetto.
Esatto. penso sia il 20° anno che siamo a Lignano, nel centro del Getour. Sì. Sono 2-3 anni che abbiamo scoperto anche la realtà in montagna,
gestito da loro.
E diciamo che per i grandi è una realtà più fresca e quindi dove si può assolutamente fare un miglior lavoro tecnico,
certo,
di qualità.
Che l'estate magari sa più da ragazzini che vogliono anche il momento,
mare,
svago, certo, la sabbia.
Mentre con il gruppo adolescenti abbiamo fatto 2 estate meravigliose.
D'altra parte le squadre forti vanno in ritiro in montagna, di solito non vanno a 40 gradi.
La cornice di Sappada è strepitosa. Hanno una montagna con 8-9 campi all'aperto, se dovesse piovere c'era una palestra, certo, però tendenzialmente ormai non piove più.
Mai. c'è una siccità spaventosa.
Sì, prendiamo quello che è di buono.
Certo.
Ok, prendo in mano il lato femminile.
Grande Max.
Visto i miei trascorsi. Alleni femminile, raccontaci un po' il tuo vivere il basket femminile come allenatore.
Un inciso, con il progetto Mini Basket, che è collegato direttamente alle scuole nel doposcuola, capite bene che è stato facile avere un'accoglienza,
certo,
molto maggiore rispetto alle società canoniche che fanno pallacanestro, ragazzini.
Chiaramente.
Negli anni quindi abbiamo avuto sempre un buon numero di ragazze, e queste ragazze, una volta arrivate alla scuola media, venivano indirizzate alle società maggiori di Padova, che però sono fuori Padova, perché a Padova non c'è mai stata una realtà femminile, quindi dovevamo indirizzarle ad Abano, a San Martino di Lupari, e quelle più brave sono andate, quelle invece con poca propensione al basket, che andavano lì solo per l'amicizia,
spostamento diventava un ostacolo a quel punto.
Esatto. Quindi in questi anni, che ormai sono vecchio a risentire tutto quello col buon Mariano Cesaro ho fondato la Pallacanestro Casa del Fanciullo,
Cadelfa,
che è stata la prima realtà femminile. A un certo punto però del suo percorso Cadelfa ha chiuso i battenti e ho detto vabbè, a sto punto qui tocca fare a noi qualche cosina, e quindi abbiamo fatto partire un percorso femminile con Ilaria Piva e Marianna Morao. Abbiamo iniziato con una macchinetta con 6-7 ragazze che dal quartiere San Giuseppe partivano e andavano alle Naudi. Adesso abbiamo 60 ragazze,
bello,
abbiamo tutte le categorie, siamo in collaborazione con 90 per le categorie superiori, quindi under 17, under 19, e con la realtà della prima squadra del buon Bobo Bosello,
sì,
che casualmente quest'anno allena mio fratello,
sì, Michele.
E questo è un po' un progetto che fa giocare le ragazze. C'è una gran richiesta da parte delle ragazze rispetto a una volta, quindi c'è un buon seguito. È il secondo anno che alleno sto gruppo di under 15, under 17, che ieri volevo possiamo soprassedere, okay. Però è assolutamente interessante. A me piace mettermi in gioco, trovare anche nuovi stimoli, mettermi proprio in discussione rispetto alle cose che faccio, e allenare femminile è una scommessa diversa rispetto al maschio.
Questo è l'occhio che guarda dentro,
allora. Certo, questo è l'occhio che guarda dentro. Quando c'è l'occhio che guarda fuori, un po' prende delle strade un po'...
No, mi dicevi una volta che abbiamo avuto occasione di chiacchierare di questo, che proprio anche le modalità comunicative, le metodologie ti portano a doverti mettere per primo in discussione per fare meglio il tuo
Assolutamente
compito.
Sì, sono due sport, secondo me, molto diversi, molto distinti, sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista relazionale. E quindi per un allenatore che viene dal maschile,
certo,
non può passare automaticamente il suo modus operandi dal maschile al femminile così tout court. Ogni giorno è una bella scommessa. Ecco, a me fa piacere, sono veramente contento di questa esperienza che sto facendo.
Bene.
Mi piacciono, sono innamorato delle mie ragazze, devo essere sincero, sono sempre innamorato delle mie squadre, come tutti noi allenatori,
sì.
Forse poi non passa a loro, forse loro non ci credono, no? Però noi siamo,
ci proviamo
ed è una bella esperienza. Ecco, sono curioso di capire dove andremo a finire. Mi piacerebbe, e qui arriviamo al discorso prime squadre, che anche a Padova ci fossero delle realtà di riferimento per l'attività giovanile, che siano di vero riferimento, di buon livello, in cui le ragazze possono confrontarsi, vedere e aspirare e ambire, nel senso che avere tre serie B, Biancatamaleta, Abano e Cus, forse potremmo ambire a qualcosa di più, ecco, provando
Anche se sicuramente il CUS è una situazione
a parte
particolare. E, quindi la tua è la Pallacanestro Femminile Padova, giusto?
Pallacanestro Femminile Padova è un progetto.
Okay.
Noi siamo parte del progetto e abbiamo tutte le categorie fino ad Under 17. Quindi esordienti Under 13, Under 15, Under 17, primo anno. Perché l'Under 17, secondo anno, lo ha il 90, che è sempre all'interno del progetto Femminile Padova PFP, che ha Under 17 e due squadre Under 19. Credo facciano con una delle due squadre Under 19 anche campionato senior, la Serie C.
Sì.
E poi c'è il gruppo di Bosello, che è Gattamelata,
sì,
anche loro con timbrati PFP.
Uh-huh.
Il progetto PFP a Padova ha avuto l'adesione di tutte le realtà che fanno pallacanestro a Padova, quindi
certo,
noi abbiamo ragazze del Petrarca,
chiaro,
abbiamo una sinergia bellissima con il gruppo dell'Arcella,
sì,
con Raffaele,
sì,
Costantini,
sì,
con cui adesso sabato,
sì,
facciamo partire la prima squadra esordienti femminile che facciamo insieme.
Ah, ok, bello.
Quindi c'è anche un gruppo Arcella PFP.
Sì, perché poi comunque anche nelle realtà che fanno settore giovanile e maschile ci sono sempre nella fase del mini basket delle ragazzine, 1, 2, 3 per gruppo, che poi dopo si trovano lì a dover trovare uno spazio.
Assolutamente.
Ah, questo è importante.
Sì, perché guarda, avendo vissuto appunto la pallacanestro femminile, avendo allenato anche un anno al Famila, cioè effettivamente l'asse Veneto è Verona Mestre. Inevitabilmente devono esserci delle realtà, Vicenza, ma in realtà Padova era una realtà a macchia di leopardo che aveva bisogno di un progetto che raccogliesse. In effetti lo sto seguendo col sito Piccheroli risultati, eccetera, e appunto questa curiosità, e ti ringrazio di avermi spiegato, è interessante, perché poi comunque ci tengo ancora al basket femminile, perché è stato importante a Padova, cioè, abbiamo una storia importante, possiamo pensare chiaramente anche fino ai fasti del CUS e del Terma di A2, quindi c'è sicuramente della braccia. E poi mancava sicuramente una risposta padovana al bisogno, perché è vero che le ragazzine più brave possono chiaramente spostarsi, però è anche vero che non sempre le famiglie sono in grado di sostenere, e le società non sono in grado di garantire quei passaggi, quei movimenti. Ci sono sicuramente ragazzine anche brave che avevano anche del potenziale che magari si sono perse lungo la strada, quindi mancava proprio questo punto di riferimento a Padova.
Sì, tra l'altro una cosa che a me mi ha sempre però lasciato così dispiaciuto era le statistiche della dispersione delle ragazze in Italia, questo globalmente, arrivate più o meno all'età dell'adolescenza, quando invece le squadre nazionali giovanili femminili, l'Under 16, l'Under 18, l'Under 20, hanno raccolto grandi successi anche sul piano dei risultati agli europei giovanili, forse proprio per questa difficoltà di trovare società nelle quali giocare con continuità. E quindi è importante anche il percorso, voi fate tutte le categorie. E tu che alleni le ragazze più o meno adolescenti, loro riescono comunque ad appassionarsi alla pallacanestro, dove chiaramente quella che viene proposta in televisione, sui social network, è NBA, che è maschile, Eurolega, che è maschile, Serie A, che è maschile, cioè il prodotto che, al quale tutti noi guardiamo, oppure anche i ragazzini, no, che sognano di diventare campioni, è maschile. Però c'è anche il mondo femminile che guarderà alla prima squadra e alle nazionali.
Allora, credo che del 100% delle nostre ragazze, e purtroppo penso anche per i ragazzi, di atleti e atlete che fanno riferimento a un basket senior per vederlo, emularlo, certo, conoscerlo, sia veramente poco, cioè la maggior parte viene perché ci sono gli amici, gli piace giocare, si sono ritrovati là, ma se gli chiedi chi è il capitano della nazionale, anche maschile, non lo sa,
okay?
Non c'è questa cosa, sono pochissime. Quella, l'anno scorso gli ho dato l'account per andarsi a vedere su Eurosport, gli ho detto il canale su YouTube, pochissime, a loro piace ritrovarsi,
giocare,
a loro, anche ai ragazzi, gli piace ritrovarsi, stare insieme, giocare, impegnarsi, avere quello spazio di sportivo,
certo,
e molto per la relazione che c'è tra di
loro,
ma probabilmente il non avere un riferimento nella sede, no?
Sì.
Nel senso, cioè, non avere la squadra superiore che si allena subito dopo di te, per me era normale, io ero ragazzino al Petrarca,
certo,
e andavo a vedermi le partite di Mario Zorzenò, io mi ricordo ancora Mario Zorzenò,
grande Mario Zorzenò,
Flebus, il tiro di Flebus, il playmaker, e poi guardando quella Serie B mi andavo a comprare Super Basket,
certo,
cioè avevo il poster di Kicianovic e compagnia. Questa cosa qui non esiste, non esiste nella mia esperienza, non lo so se le altre società riescono a riprodurla e ad avere questo tipo. Spesso si va a guardare l'NBA, spesso si gioca alla PlayStation,
sì,
cioè abbiamo
l'NBA
giocatori
legata all'aspetto, NBA K,
esatto,
che è.
Ecco, però ho portato le ragazze a vedere la Serie A della Reyer, facendogli vedere Matilde Villa, che secondo me è,
certo,
vederla è
uno spettacolo,
è uno spettacolo, ed è vale 5 allenamenti, 10 allenamenti.
Ho un'ultima domanda assolutamente stupida. Ti hanno fatto la tipica domanda adolescenziale: perché tutti i maschi della mia età sono deficienti?
Perché? E quale potremmo dire? Non che da adulti cambierà molto la situazione.
No, assolutamente.
Alle donne possiamo avvisare.
L'unica cosa che ho risposto, ho detto bocca al lupo. Ok, mi consola che l'hanno fatta anche a te, oro.
Suona la sirena. Time out. Il suo intervento nella prima puntata è piaciuto a molti che ci hanno scritto complimentandosi con lui. Ascoltiamo il gradito intervento del nostro amico Simone Grigoletto, istruttore mini basket e allenatore di basket, ma nella vita professore di filosofia morale all'Università di Padova.
Amiche ed amici di Pick & Pod, ben ritrovate e ben ritrovati in questo spazio di 120 secondi o poco più di riflessioni sullo sport. Oggi partiamo da dove saremmo dovuti partire fin dall'inizio, ovvero chiedendoci quali sono i valori dello sport. Domanda che certamente non troverà una risposta oggi, ma possiamo cominciare scegliendone uno: l'inclusione. Si parla abbondantemente di sport e inclusione, se ne parla in maniera appropriata e talvolta, come sappiamo, anche per pura retorica. Tuttavia, tutte e tutti abbiamo vissuto, credo, storie di inclusione. Lo sport ci mette assieme a prescindere da chi siamo fuori dal campo. Mette assieme persone che non conoscono la stessa lingua, che hanno tradizioni culturali molto diverse. Insomma, lo sport sa creare inclusione per l'ultimo ragazzino arrivato nel nostro quartiere, come anche per il nigeriano di famiglia almeno Gianni Antetokounmpo, che proprio grazie al basket diventa veramente greco. Non possiamo poi non citare, io credo, la lodevole introduzione del baskin, il basket inclusivo, di cui si sta parlando e scrivendo moltissimo. Paradossalmente, però, l'inclusione è un valore che capiamo bene soprattutto quando abbiamo avuto esperienza del suo pari negativo, ovvero l'esclusione. Cioè l'esclusione di chi non può, ad esempio, permettersi la quota per la pratica sportiva. L'esclusione di quei cittadini che vivono in un quartiere o in un paese che non ha sufficienti strutture sportive. L'esclusione di chi non può partecipare ai giochi olimpici perché è donna. E così via. L'esclusione, insomma, generalmente è una cosa negativa. Ma oggi mi chiedo e vi chiedo, l'esclusione in ambito sportivo può essere positiva? Ciò mi sembra particolarmente vero nel caso dell'agonismo e, ancor di più, se ci pensate, al caso dello sport professionistico. In questi casi sembra che lo sport sia escludente in maniera strutturale, ovvero la selezione dei migliori atleti, la convocazione alla partita dei migliori secondo un qualche parametro tecnico liberamente scelto dall'allenatore e così via. Ironicamente, se ci pensate, ciò che diverte di più dello sport professionistico non è necessariamente l'inclusione, la possibilità di includere, ma il suo opposto, cioè la natura stessa di una qualsiasi competizione organizzata con la formula del campionato si configura come la logica della graduale esclusione, fino al punto in cui uno solo ha diritto a rimanere sul gradino più alto del podio. Di qui allora, e concludo, la domanda, o se volete la provocazione di oggi. Possiamo intendere una sana esclusione come uno dei valori dello sport? Ma soprattutto, se pratichiamo sport, sappiamo accettare la nostra eventuale esclusione sportiva? Max, Nick, aiutateci a trovare una risposta.
Bene, grazie Simone, e raccogliendo la tua provocazione, caro Massimo, mi sembra dopo parlare di baskin. Raccontaci della tua esperienza.
Allora, baskin è stato uno dei più belli incontri della mia vita. Assolutamente, ne sono veramente grato quel giorno lì. Io ho partecipato, quando ero ancora direttore sportivo alla Virtus, l'associazione di categoria organizzò dei corsi all'Università di Siena per dirigenti sportivi, e quindi io ogni lunedì andavo a Siena e partecipavo a questi corsi, e uno dei moduli fu la presentazione del baskin. Mentre parlava il responsabile del costone Siena, io avevo già fatto qualcosa con l'associazione Down in tempi molto pregressi, ancora quando ero al Petrarca, quindi avevo un minimo di idea di voler far qualcosa di altro rispetto alla pallacanestro agonistica. Fate conto che io ero direttore sportivo della Virtus, che stava salendo in Serie B.
Certo.
Ecco, quindi l'idea era quella, ero della società Padova che voleva fare più eccellenza possibile.
Chiaro.
Niente, ascolto questa persona e contemporaneamente in diretta scrivo ai miei amici, agli istruttori di mini basket della Virtue, appuntamento sabato mattina al Tinto, perché ho incontrato una cosa meravigliosa. Ho avuto la fortuna di avere con me Monica Lucchetti, Elena Sessi, Luca Ramigni,
certo,
Francesco Palombarini, Edoardo Berti, tutte persone che hanno a cuore il basket e una particolare sensibilità a allargare i propri orizzonti, ognuno con i propri percorsi, e lì siamo partiti. siamo partiti con un entusiasmo notevole e siamo partiti, sono 7 anni adesso,
sì.
Sono 7 anni e 3 anni fa, 4 anni fa mi pare, noi eravamo già a 100 ragazzi,
però.
Quindi avevamo fatto già 4 squadre, abbiamo detto basta, non possiamo più farne più, però dobbiamo convincere le altre società
ad
a farlo, perché questa cosa qui è bellissima, cioè una cosa che ogni società, ogni quartiere dovrebbe avere una realtà come il Baskin. E quindi abbiamo iniziato a mandare delle lettere a destra, a manca, tramite federazione, così, dicendo se volete veniamo e vi diamo una mano, anche vi facciamo vedere cosa abbiamo fatto, non ci vuole molto, è un basket assolutamente facile da provare a gestire e impostare. E da allora è nato, beh, 90 era già nato in parallelo, poi è nato Petrarca, è nato Roncaglia, è nato Este, e adesso è nato Mestrino, sicuramente mi sto dimenticando, comunque Padova ha una rete di società che stanno facendo Baskin ampia e siamo felici di più. Cos'è Baskin? Baskin, giusto per chi non lo sa,
così
Baskin
diciamo
è l'unione di basket e inclusione. Ultimamente a me piace di più la parola incontro rispetto a inclusione, e cioè tramite una decina di regole in più rispetto al basket si permette di giocare contemporaneamente a maschi e femmine,
certo,
a ragazzi e ragazze che sanno giocare a basket, come a ragazzi e ragazze che invece non sanno giocare a basket, o ragazzi e ragazze, ragazzi e ragazzi si gioca dai 14 anni fino ai 99, quindi il range dell'età è ampio.
Io ne sono un ragazzo ancora anch'io.
Possiamo tutti quanti giocare, l'importante è l'idoneità agonistica per, okay, per il presidente, ecco, mi pare corretto. E oltre a ragazzi e ragazze che sanno giocare o che non sanno giocare, anche ragazzi con diverse abilità fisiche o psichiche. La modularità della regola permette l'accesso a qualsiasi livello di capacità, basta che uno sia in grado di lanciare anche una pallina da tennis. Questa cosa qui ci mette in un contesto di incontro con una con realtà che prima non conoscevamo, che è la ricchezza di questo sport. Già l'incontro con l'altro genere è una figata,
certo,
no? Cioè, sì, andare a cena, sì, no, con l'altro è si apre un altro mondo, no? Per me allenare femminile mi si sta aprendo un altro mondo di relazioni e compagnia. E questo qui è un discorso di l'incontro con età diverse è un'altra figata.
Avere
ragazzi,
certo,
di 16 anni con una persona di 35 sono incontri anche quelli differenti. Incontri tra l'abile, il normodotato e il cosiddetto, e chi, certo, ha delle disabilità è un'altra ricchezza reciproca potente, perché tutti quanti tornano a casa con qualcosina in più in tasca. Per questo mi piace di più incontro rispetto a inclusione, perché inclusione dà l'idea di includere le situazioni più, certo, sfigate o svantaggiate. Incontro invece c'è un incontro tra parti pari, più o meno,
sì,
pari, che ognuno dà qualcosa all'altro e ognuno riceve qualcosa dall'altro.
Bello, allora quando, sì, avremo occasione di, beh, parlarne ancora, utilizzeremo noi basket,
mi si apre una finestra di un ricordo quando ero istruttore di basket alla Virtus, quindi in primi anni 80, avevo Stefano Forcella, me lo ricordo ancora, un ragazzo che è stato campione europeo di nuoto e veniva a fare mini basket. E era sicuramente più quello che ragazzo down, dava di più lui al gruppo di quanto il gruppo potesse dare a lui.
Assolutamente, ci sono delle cose che sono assolutamente delle ricchezze e questa cosa qui bisogna viverla, toccarla con mano. Per questo noi insistiamo con le altre società,
certo,
che questa è un valore aggiunto all'interno della propria società che ti dà una ricchezza e un'energia che poi si espande su tutti gli altri gruppi. Cioè noi abbiamo i genitori, i ragazzi che smettono di giocare,
una rete di persone,
una rete e che poi contribuisce a una sana vitalità della società.
Ma diciamolo giusto per chi non lo sapesse, ci sono i campionati, quindi ci sono le partite, ci sono i tornei, è uno sport assolutamente
questo è uno sport a tutti gli effetti, è totalmente regolarizzato, normato.
Gli arbitri non è assolutamente facile da arbitrare, neanche da allenare, perché ci sono delle regole che bisogna conoscere. Si gioca su un campo da basket, questo va detto, ha qualche linea differente, ma magari potremmo anche pubblicare qualche foto, ma insomma comunque basta andare sui vostri riferimenti social.
Ci sono dei canestri in più, perché ci sono ragazzi che hanno delle esigenze differenti rispetto al canestro normale, però questo è uno sport, punto. Uno sport in cui tutti quanti giocano, non c'è una forma di assistenzialismo, ed è uno sport, riprendendo il discorso di Simone, inclusivo, ma anche questo esclusivo come qualsiasi sport, nel senso che la convocazione stessa alla partita, cioè essendoci delle regole, e ci si va in 12, in 14, fa sì che
ci sono gli allenamenti,
un gruppo di 20,
per prepararsi,
qualcuno sarà escluso.
Certo.
Potrà essere escluso chi si è allenato meno, potrà essere escluso se hai tanta gente di quel ruolo lì, potrà essere escluso qualcuno di quel ruolo lì perché ne hai tanti, quindi ci può essere un discorso di turnover, oppure anche di capacità, perché lo sport è fatto per provare a vincere, oltre che partecipare. La cosa interessante del baschine è che avendo questa componente mista, il normodotato iperagonista che pensa esclusivamente alla vittoria, che mettiamo è così, viene compensato anche dal piacere di stare lì.
Sì.
E quindi, come ha detto già qualcuno, nel basking si vince sempre, nonostante sia agonisticamente tosto e ci siano le proteste con gli arbitri e le arrabbiature e l'agonismo e l'esclusione di chi gioca meno perché è più scarso, una classifica e compagnia, ma a basking si vince sempre.
Bello.
Bello.
Caro Max, sento già in sottofondo le note della sigla della rubrica La Mossa del Giaguaro. La felina immaculata rubrica La Mossa del Giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
Sono quattro le domande che abbiamo ricevuto da parte delle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Vado con la prima?
Vai con le domande.
Come mai la rubrica in oggetto si chiama La Mossa del Giaguaro?
Allora, potrei rispondere che lo ha deciso Nick senza consultarmi.
Non è vero.
Ma invece è il risultato di lunghe ore di riunione di redazione con centinaia di migliaia di titoli accantonati per i più svariati motivi e ore condite da infernali ricerche su internet.
Non facciamo i portoghesi, era l'altra possibilità che c'è.
La pensata è di Nick, ma confesso di essermi entusiasmato al titolo dopo aver letto il significato, ovvero... modo di intendere un procedimento estremamente economico che permette la riuscita di un'azione più facilmente.
Bello.
Traslare la mossa del giaguaro alla pallacanestro è stata praticamente una sinapsi cerebrale automatica.
Esatto. E perché, ti chiedono, è a risparmio energetico e a basso impatto ambientale?
Ok, sempre a livello di sinapsi, da procedimento estremamente economico a risparmio energetico e... da risparmio energetico a basso impatto ambientale è un cammino praticamente obbligato.
Lineare.
Ammetto che sono dei processi mentali che potremmo definire insoliti, inusuali, insessati, intollerabili, inossidabili, inalterabili, inappuntabili, inattuali. E se volete ho trovato 3768 parole che iniziano con in. Siete pronti per il must? Vi ricordo che ho alle spalle più di un decennio di basket femminile.
Così l'abbiamo detto anche stavolta.
Esatto. Aggiungo che mi piacciono come slogan e amaramente mi diverte che sovente sono sulla bocca di chi invece ha comportamenti antitetici.
Ascolta, la terza domanda è legata a una tua simpatia. Cioè ti chiedono, hai una squadra maschile e una squadra femminile di Serie A, specificano, per le quali simpatizzi?
Ok, allora... maschile. Maschile sono legato ai ricordi della mitica Innis Varese del decennio 70. Squadra che con la denominazione Grande Innis da febbraio 2016 è nell'Italian Basketball Hall of Fame. Sei scudetti, 10 finali consecutive di Coppa dei Campioni, di cui 5 vinte. Allenatori come Aza Nikolic, Nico Messina, Sandro Gamba. Giocatori come Rusconi, Meneghin, ovviamente Dino il padre, Bob Morse, Zanatta, Flaborea, Bisson, Charlie Yelverton, Raga, Rizzi e Aldo Ossola come playmaker. Prima che ha disputato il suo ultimo campionato in prima divisione nel 2009 a 64 anni.
Quindi tu potresti ancora giocare.
Esatto, potrei ancora giocare, sono più giovane. Il fratello Franco, grande calciatore, morì nel 49 nella tragedia di Superga.
Ah sì, grande torto.
E altra cosa, altra chicca, ho avuto il figlio come giocatore a un camp a Salso Maggiore, i camp organizzati da
Dan Peterson.
Esattamente.
Coach Dan Peterson.
Sempre citando uno di questi nomi, nel 3 marzo 2018 la prima edizione del premio nazionale Nico Messina istituito dalla FIP per gli allenatori è stato assegnato a Bogdan Tanjević.
Ah sì, Boša Tanjević. Grande.
Allora, per il settore femminile
chi è che
le
è?
Squadre sono due.
Due simpatie,
due.
Vai.
Famila Schio ovviamente per aver vissuto una stagione fantastica come istruttore mini basket e aver partecipato a una festa scudetto, cosa che auguro a tutti. E le Lupe, perché sono sanmartinaro di adozione, il mio laboratorio artigianale ha avuto sede a Lovari per 5 anni.
Ah ok, il tuo laboratorio artigianale. Ascolta, ti chiedono anche se tra Virtus Bologna e Fortitudo Bologna, che quest'anno non si incontreranno in Serie A, perché la Virtus Bologna c'è rimasta in Lega Basket, la Fortitudo purtroppo no, comunque ci tornerà presto. Come la vedi tra Virtus Bologna e Fortitudo okay. Bologna? Sei schierato? Hai una preferenza?
No, non sono,
te ne frega niente,
non
no?
sono schierato, e questo dualismo della realtà bolognese mi ricorda quello padovano storico. Quindi la Virtus mi ricorda il Petrarca del Treppini.
La Virtus Bologna.
Virtus Bologna, stessi colori, bianco-nero. E perché, diciamo, quando è iniziato il Petrarca si identificava come la società della classe agiata, dei sciori da Padova.
L'elite.
Esatto. La Fortitudo mi ricorda la Virtus Padova, quindi codice 000400, sì. Con quella sensazione di rivalsa della classe padovana, anche se sinceramente tutte le traversie avute dalla Fortitudo negli ultimi anni, bilanci, fallimenti, casini, eccetera, sì. non mi lasciano un po' perplesso quantomeno.
Certo.
Ok, quindi...
Sì.
Bene, dal derby felsineo passiamo al derby padovano di
bravo,
Serie B.
Oh, bel gancio questo.
Ok, che derby che tra Virtus Padova e UBP Petrarca, sì. In scena fra pochi giorni. Caro Massimo...
Eccolo.
In anni recenti per 8 stagioni sei stato DS della Virtus e nella stagione 2014-15 con coach Massimo Friso in panchina avete conquistato la promozione in Serie B.
Sì.
Domanda dopo, com'è stata quell'esperienza e come vedi questa stagione di B ed il prossimo derby?
Ti ringrazio perché mi fai fare un tuffo nel passato, perché effettivamente ho fatto anche questo. Ho fatto sia... il direttore sportivo in Virtus per tanti anni, e sono stato a fianco a Massimo Friso in quella stagione bellissima, veramente bella, in cui siamo stati promossi in Serie B. Oltre a quello però ho fatto anche l'allenatore in Serie B del gruppo Petrarca,
certo,
Patavium,
con la sponsor Acqua e Sapone.
Acqua e Sapone e anche Ciamcari.
Sì.
Quindi sono stato su tutte e due le barricate,
sia giovanile prima che poi anche prime squadre.
Sono sincero, quando il mio percorso si è chiuso con col gruppo Virtus e mi sono dedicato all'attività Orfeo, Horus e Baskin, ho staccato un po' la spina su determinate ribalte, quindi non sono così preparato
su giocatori,
sul contesto,
classifiche,
Serie
eccetera.
B, il campionato e compagnia. Vedo che c'è un discreto fermento,
okay.
E ci ritroviamo di nuovo con un derby Petrarca-Virtus in Serie B, e vedo che tutti quanti stanno cercando in qualche maniera di avere l'egemonia sul territorio padovano. Sono sincero.
Sì.
Mi piacerebbe uno sguardo e una ribalta un po' più alta, no? Padova, per il movimento di pallacanestro che ha, si merita, come Treviso, come Mestre, come Verona, una,
certo,
ribalta di Serie A. Non so se i due campanili che abbiamo siano in grado autonomamente di ambire a quel tipo di ribalta, però credo che il territorio di Padova se lo meriti per quantità di tesserati e per movimento che ha, di avere una ribalta tanto quanto quella che ha Treviso o le altre città nel Veneto. auguro alle due, a Petrarca e Virtus, di fare una bella partita, sì, di avere un gran pubblico. Sono sincero, mi sembra di essere tornati indietro di tanti anni, no? A fare l'ennesimo derby Petrarca-Virtus.
Cioè, io mi ricordo 76-77.
Tu ti ricordi
76-77? I primi quattro derby che ho visto.
Forse tu ti ricordi meglio quelli di fine anni 80.
Esatto, io mi ricordo quelli della promozione in B1 con Rubano pieno, con gara 1 vinta dal Petrarca e poi con i Busca e Tonzig molto giovani, con le scritte sui muri a Sacra Famiglia, certo, LD non mi ricordo cosa.
Cosa di...
ecco, l'abbiamo vissute queste cose. Non mi sembra che adesso ci sia effettivamente la sostanza per una rivalità. Sia un po', dico, non si offenda nessuno, spero, sia non vissuta dalla base, ecco, dai settori giovanili, dai ragazzi, dalla città. La città è cresciuta, ha molte più società rispetto a una volta, non ci si identifica più in Petrarca e in Virtus come poteva essere una volta, con anche la lotta di classe, come hai citato tu, così. Probabilmente vorremmo qualcosa di nuovo a Padova, qualcosa di alto livello e qualcosa in cui effettivamente andare la domenica e fare il tifo.
Allora dai, con questo auspicio di avere prima o poi, speriamo più prima che poi, una realtà di alto livello a Padova, ti ringraziamo tanto Massimo, veramente.
Grazie,
di essere
Nicola,
stato con noi.
Grazie Massimo.
E ci sentiamo tra un paio di settimane, come sempre, così non sbaglio stavolta, il secondo e quarto giovedì di ogni mese, con Pick and Pop.
Esatto.
Ciao, buona giornata.
Ciao ragazzi.
Ciao.